Allora, qui c'è scritto un messaggio a proposito della flessibilità e la rigidità. Delle costituzioni flessibili ho scritto in esse quello che importa è porre un argine al potere assoluto del sovrano e costringerlo a codecidere le leggi con il Parlamento. Per cui sono costituzioni brevi che rinviano tutto alla legge. Scritto molto bene, mi faccio i complimenti. È proprio così. E lo vediamo anche da questa cosina, che il prologo, il preambolo, come si dice, parola tecnica, dello Statuto Albertino, che merita leggerlo, ve lo leggo io. Carlo Alberto, per la grazia di Dio, re di Sardegna, di Cipro, di Gerusalemme, notate, parte Gerusalemme, che lui si proclama re per grazia di Dio, non per volontà della nazione, è ancora il retaggio dello Stato assoluto. Lui è absolutus, è sciolto da legame perché nulla potestas nisi a Deo, per cui il suo potere è dato da Dio. E grazie a Dio che lui gli tocca portare questo fardello di fare il re, invece che fare lo spalatore di cacca di mucche. E poi ci dice, con lealtà di re, no, stai buono, e con affetto di padre, noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai nostri amatissimi sudditi col nostro proclama dell'8, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinari che circondavano il paese, sommosse, eco della rivolta di Parigi, il 48. È rimasto celebre, succede un 48, perché il 48 aveva infiammato tutta l'Europa, con la nostra confidenza che in loro, i sudditi, crescesse con la gravità delle circostanze e come prendendo unicamente consiglio degli impulsi del nostro cuore fosse a ferma intenzione di confermare le loro sorti. Allora lui risponde a Dio, grazie di Dio, e poi il suo cuore gli ha dettato di fare delle cose. Non pensate che siano formule retoriche, questi sono messaggi fortemente politici. Lui sta dicendo: non mi avete costretto a concedervi una Costituzione che io ho discusso con voi. Io lo faccio perché il mio cuore mi ha suggerito, prendendo unicamente consiglio degli impulsi del nostro cuore, fosse ferma nostra intenzione di confermare le loro sorti, le loro sono dei sudditi, alla ragione dei tempi, agli interessi di unità delle nazioni. Va bene, questo è un preambolo che sta dicendo semplicemente: io sono sovrano assoluto, rispondo a Dio e faccio quello che voglio. Il cuore mio generoso mi ha convinto di concedervi uno statuto e lo faccio volentieri. Ah, sono carino, sono Carlo Alberto. Considerando noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente statuto fondamentale, come un mezzo il più sicuro di raddoppiare quei vincoli di insolubile affetto che stringono l'ite la nostra corona, un popolo che tante prove ci ha dato di fede, d'obbedienza e d'amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo. Nella fiducia che Dio benedirà le pure nostre intenzioni e che la nazione libera, forte e felice, si mostrerà sempre più degna dell'antica fama e saprà meritarsi un glorioso avvenire. Balle. Perciò, questo invece è fondamentale, di nostra certa scienza, cioè non è che mi sono bevuto il cervello per una coppa di Barolo di troppo, regia autorità, è un atto concesso dal re. Ha avuto il parere del nostro consiglio, abbiamo ordinato e ordiniamo, in forza di statuto e legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della monarchia. Quanto segue? Perpetua e irrevocabile della monarchia. Vi sembra che preluda a una costituzione flessibile? Disposta ad essere modificata con semplice legge? No, questo è, sembra semplicemente dire questo non si modificherà più. E quando dice che è irrevocabile della monarchia, vuol dire che è un vincolo che lui assume che va oltre la sua persona, benché regale, ma vincola l'intera casata. Così è la monarchia che viene vincolata. E il perpetuo è irrevocabile. Vi faccio notare quella parola irrevocabile che ci dà il senso di questo statuto. Questo statuto segna l'uscita dallo Stato assoluto. La mia mosca, deliziosa mosca. C'è qualcuno che verrebbe con un po' di miele cosparso così mi lascia in pace le mosche. L'irrevocabilità è esattamente il senso di questo statuto. Il re assoluto decide che per sua scienza e dettato dal suo cuore smette di essere assoluto, che è uno di quei giochini che piacciono molto ai logici, cioè come, è come il paradosso del mentitore, no? Io mento sempre, io mento sempre, detto da un mentitore, che cosa significa? E il re assoluto che dice da oggi smetto di essere assoluto è un altro paradosso, ma ha un suo significato e questo è un vincolo perpetuo. Il significato di questa Costituzione sta tutto lì. Sta tutto lì perché sta a dire da oggi in poi io non governo più come signore assoluto, ma governo con l'appoggio e il consenso, poi vedremo, di larghe e forti istituzioni rappresentative che io sto concedendo. Il senso dello statuto è proprio questo. Cessazione dello Stato assoluto e accettazione di entrare in una monarchia costituzionale, cioè in un potere, un sistema, in una forma di governo in cui il re non fa più quello che gli detta il cuore, che sembra il romanzo di Susanna Tamaro, ma fa quello che può fare con l'accordo del Parlamento, delle istituzioni rappresentative. Questo è il senso dello statuto. Associa il Parlamento alla funzione legislativa. La legge da quel giorno in poi sarà legge solo se approvata dalle Camere e sanzionata dal Re. Ok? Entra in quella una forma di governo che si chiama monarchia costituzionale, ha proprio questo nome, che è quanto di più simile esista alla forma di governo degli Stati Uniti d'America. Per certi aspetti, dove c'è un presidente e non un re, per quanto molto hanno scritto in America che la presidenza americana è una presidenza monarchica, imperiale, eccetera. Ma anche in America funziona così. Le leggi sono fatte, approvate dal Congresso, Camera dei Rappresentanti e Senato, e sanzionate dal Presidente della Repubblica, il quale infatti può anche rifiutare di sanzionarla e la legge non è perfetta. C'è un accordo, c'è un principio di collaborazione. In America è rimasto scolpito così, in Italia questo è stato l'inizio e poi la forma di governo, come in tutti gli altri paesi, è evoluta verso un governo parlamentare. Ma quello che preme notare è che qui si dice questo statuto è irrevocabile e perpetuo. Ma perché? Ma perché lo statuto non ci sta dicendo quali sono i nostri diritti, ci sta dicendo come si formano le leggi, chi esercita il potere legislativo. Ecco una delle tipiche norme dello statuto. La libertà individuale è guarentita. Niuno può essere stato o tradotto in giudizio se non nei casi previsti dalla legge e nelle forme che essa prescrive. È una garanzia dei diritti queste? No. È una garanzia della legge. Ci dice semplicemente che la polizia non può agire in base all'ordine del caposbirro o del re, ma deve agire sulla base di una legge. Quella che è la garanzia dei diritti è scritta nella legge. E tutta la Costituzione, tutto lo statuto si rivolge a questo obiettivo, dire come si forma la legge. Non ci dice nulla su che cosa sia il contenuto della libertà. Ci dice tutto su come si formano le leggi che limiteranno la libertà. In questo lo statuto è irrevocabile. Notate che dal giorno stesso in cui è uscito, Camillo Benso Conte di Cavour, sulla sua rivista Il Risorgimento, si chiamava, commentò dicendo: bello lo statuto, ma è chiaro che sarà uno statuto modificabile con legge. L'ho detto subito. Questa cosa della idea della rigidità dello statuto non esiste. Lo statuto ha una parte rigida e una parte flessibile. La parte rigida è il meccanismo di produzione delle leggi, il procedimento legislativo, l'accordo Parlamento-Re. E questo è rimasto sempre un fattore di rigidità. Tanto è vero che tutti i giudici del Regno, la stragrande maggioranza dei giudici del Regno, si è sempre rifiutata di dichiarare una legge illegittima per contrasto con qualche norma sui diritti dello Statuto. Ma non ha mai ammesso che ci fosse una forma di produzione normativa che non passasse per il procedimento legislativo. Mai ammesso. Si è opposto più volte. Quando nella crisi di fine secolo, Bava Beccalis che sparava col cannone, il governo prese delle misure liberticide con decreto reale, ebbe una reazione da parte dei giudici, che dissero: quello non è un atto valido, anzi, non è una legge. Quella roba lì che ha fatto il governo non è una legge, è inesistente. E questa è stata una reazione che poi hanno riprodotto in varie occasioni. Altro che flessibilità dello statuto, è che semplicemente lo statuto era vuoto. Nella parte in cui disponeva dei diritti diceva poco o niente. Marx ebbe una bella intuizione quando disse che questa Costituzione col primo comma promettevano e col secondo comma tiravano via, perché col primo comma dicevano la libertà è garantita, col secondo comma dicevano la legge può farne quello che vuole. Come solito era feroce, ma cabeza teneva. Ed è esattamente la sensazione che danno queste norme, no? La libertà individuale è garantita, primo comma, la legge può farne quello che vuole. Per cui la legge può anche dire che uno può essere arrestato perché puzza. L'importante è che lo faccia con legge, cioè che lo faccia il governo del re con l'appoggio del Parlamento, il re in Parlamento. The king in parliament era l'espressione inglese. Tanto è vero che tutta la teoria costituzionale che prese dentro questo statuto la interpretò alla luce della Costituzione inglese, che peraltro non era scritta. La nostra Costituzione è roba tutta diversa. Vi dicevo prima, è un patto non tra il sovrano e il popolo, ma tra forze politiche che si combattono, si sono sempre combattute con le armi della politica, qualche volta anche con un po' di fucile, che quando la polemica si accende può avere un senso. E dentro nella Costituzione noi non troviamo soltanto le norme che sulla produzione delle leggi, ma troviamo anche le garanzie dei diritti. Qua vi ho messo esempi. Generi conservati nel frigorifero, questa è una metafora che ho inventato qualche anno fa, che ha avuto un po' di fortuna, e cioè la metafora è usare una cosa di normale conoscenza per capire un'altra cosa. Quando per spiegare il capo dello Stato uno usa la metafora dell'arbitro della partita di calcio, evoca una serie di immagini che sono di comune conoscenza, che facilitano la comprensione di altra cosa. Allora, per capire come funziona la nostra Costituzione, io uso la metafora del frigorifero. È come se molti di voi abiteranno degli appartamenti con altri studenti che non conoscevano in partenza, e ci si trova i primi giorni a cominciare a metterci d'accordo sulla vita comune e soprattutto, per esempio, sull'uso del frigorifero. No? Ciascuno va a fare la spesa e dice: io sono vegano, mangio solo le verdurine verdi. Bravo, non so che cosa non ti abbiano fatto le verdurine verdi, e io invece mangio solo maiale. Il terzo invece mangia solo frutti di mare, beato lui, si potrebbe fare uno scambio, e nel frigo ciascuno porta la sua merce. La mette in frigo perché sennò putrefà. Ma è un contenitore che serve per conservare generi alimentari. La Costituzione è stata usata come un frigorifero, dove il pericolo, la putrefazione, derivava semplicemente dalle elezioni. Tu vai a votare, il popolo italiano va a votare, sempre meno, ma ci va. Il giorno dopo si sa chi ha vinto, o si dovrebbe sapere chi ha vinto e chi ha perso. Chi ha vinto va a occupare il Parlamento, sostiene il suo governo e insieme fanno le loro leggi. E sono il Leviatano. Per cui la Costituzione crea dei meccanismi che mettono a riparo generi alimentari diversi da chi ha vinto le elezioni. Vince le elezioni il vegano, il giorno dopo arriva in frigo e fa: via tutta questa schifezza, solo verdure. Il problema è che dice: scusa, ma chi ti dà il diritto di impormi una dieta? Il principio democratico, ci sono anche dei cretini che pensano a questa cosa qui, il principio democratico deve avere dei limiti, perché sennò è dittatura. È il problema che ha sempre agitato la teoria politica da quando mondo è mondo. Lo strapotere della maggioranza. È un problema. Una volta sono stato invitato a fare una lezione di diritto costituzionale in una quarta elementare, che per di più è la classe di mio figlio, per cui era un po' imbarazzante, lui era molto preoccupato, perché conoscendo suo padre, so, oddio mio, chissà cosa farà. E per spiegare la Costituzione, gli ho spiegato questa semplice cosa, che spiego anche voi, siete un po' più grandi, ma forse capirete lo stesso. Siete in una classe, 16 maschietti e 15 bambine, un voto di maggioranza. Cosa si gioca nella ricreazione? Calcio, 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 calcio. Le bambine dicono: palla incatenata, le bamboline. Vince il calcio. Il primo gioco, un giorno si gioca a calcio. Il giorno dopo, nuova votazione: calcio, calcio, calcio. Vince il calcio per un voto. Poi il terzo giorno vince il calcio, se finché non arriva a tonsillite e non muore qualche bambino, va così. Allora, è democrazia questa? C'è un sistema accettabile per cui per un voto si governa ogni giorno sbattendo i banchi in testa alla minoranza? È un problema che risale alle notte dei tempi, se ne occupava Aristotele e così via, no? È un problema serio, per cui la Costituzione è una risposta a questo problema serio, mentre la risposta data all'epoca dello Statuto del Bertino era un'altra, era semplicemente: votano solo i bambini, suffragio limitato. Capite che è un modo diverso di concepire la cosa, no? Se tu accetti il suffragio universale, accetti che in Parlamento si siedano i rappresentanti degli operai, degli dei contadini, dei commercianti, eccetera, ciascuno con il suo fascio di interessi, e alla fine si contano e c'è una maggioranza, ma la maggioranza non può rullare la minoranza, non può asfaltarla, come direbbe il nostro attuale Presidente del Consiglio. No? Non è questa la democrazia. La minoranza ha dei diritti, deve stare sotto, perché questa è la regola di maggioranza, il principio di maggioranza è che chi ha più voti vince, piaccia o non piaccia, funziona così, no? E gli altri devono subire, ma subiscono fino a un certo punto, perché se tu sei il governo che esprime la maggioranza di centrodestra, il primo ministero Brunetta, il primo ministero Brunetta il primo giorno dice simpaticamente, come proprio del suo capo del consiglio, che abolirà le tasse e quindi abolirà anche il servizio sanitario, la gente dice: non puoi farlo, perché il servizio sanitario è previsto dalla norma della Costituzione, l'articolo 32 primo comma, l'abbiamo messo in frigorifero, caro vegano, non rompere. E se invece viene il primo governo, che so io, c'è qualcuno, Sì, beh, del capo della FIOM, Landini, primo governo Landini, e dice patrimoniale per tutti, riempiamo le casse di soldi e facciamo cassa di integrazione tutti quelli che non hanno voglia di lavorare. Sto scherzando, dicendo stupidaggine, scusatemi, le cose sono più serie. Qualcuno gli risponde: no, non lo puoi fare, perché la proprietà privata è garantita in Costituzione, e così via. Capite che è un meccanismo per trasferire in frigorifero beni che non sono eliminabili, sono magari comprimibili, ma non sono eliminabili. Tu puoi togliere l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, ma non puoi eliminare la tutela del lavoro. Oltre una certa soglia tu arrivi a un punto che la tua legge va contro la Costituzione e viola il principio di gerarchia. E c'è un giudice, la Corte Costituzionale, che l'annulla. Capite il gioco? Cioè, arrivare a questa soluzione è il motivo per cui mi inviterei a rivolgere una preghiera di ringraziamento ai nostri costituenti. Prima Costituzione che ha retto ai fatti, cioè non è crollata il giorno dopo miseriamente. C'era approvato la Costituzione di Weimar, c'aveva approvato la Costituzione repubblicana spagnola, e entrambe sono state sommerse dal fascismo. La nostra ha retto. Ha retto e ha imposto un certo modo di vedere il conflitto sociale. Perché di questo si sta parlando. Il conflitto sociale è stato portato dentro il Parlamento, mentre prima stava nelle piazze. Prima stava nelle piazze ed era governato dalla cavalleria e dal cannone. In Parlamento arrivavano soltanto gli strati più dei possidenti. Era escluso il conflitto sociale dall'istituzione. Re Umberto poteva anche conferire a Bava Beccaris un'onorificenza senza scoppiare da ridere. No? Cioè, comunque massacra la gente col cannone, gli dà un'onorificenza. Non può essere ridicolo. Noi invece il conflitto sociale l'abbiamo portato dentro al Parlamento e quindi è gestito dal principio di maggioranza. E quindi noi andiamo a votare per avere un governo che premia di più alcuni interessi e meno altri interessi. Il primo governo verde ci farà tutti quanti vestire di foglie per essere compatibili, però c'è un punto oltre il quale la volontà della maggioranza non può andare, non può disporre di tutto. Perché? Perché ci sono i generi messi in frigorifero. E qui ci sono alcuni esempi. Poi c'è uno stupido invito di leggervi la Costituzione e provare a fare la caccia al tesoro, cioè fare la caccia di interessi. Chi è che ha fatto scrivere questo in Costituzione? È una bella domanda. L'iniziativa economica privata è libera, la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge. Ah beh, sai, mica è una cosa da poco questa. Cioè dire che la proprietà privata è garantita dalla legge ed è riconosciuta, vuol dire comunque che la legge non è libera di disporre della proprietà privata. Quando negli anni 70 si fece una importante riforma che toglieva lo ius edificanti dal diritto di proprietà dei suoli, staccava le due cose, e sarebbe stata una cosa molto intelligente, la Corte Costituzionale disse no, questo viola la proprietà privata. Decidono di costruire un'autostrada che passa sopra la casa vostra, ve le espropriano? L'espropriazione è ammessa perché è una delle norme sociali e socialiste della Costituzione, ma l'indennizzo deve essere equo. Si discute sull'equità dell'indennizzo, ormai la Corte dei diritti dell'uomo ha detto che deve essere quasi valore commerciale. Per cui non vi possono dire: mi dispiace, è bello questo suolo, è suo? Sì, adesso non più, è espropriato. Ti devono indennizzare perché questa è la tutela della proprietà privata, che non è infinita la tutela della proprietà privata. È espropriabile, ma deve essere indennizzata. Esempi socialisti. Sì, l'articolo 33, secondo comma, è sicuramente un contenuto sociale e anche socialista, nel senso di opposizione alla logica liberale. La logica liberale e liberista, la logica che ha dominato, diciamo, l'Ottocento come cultura istituzionale, diceva le istituzioni pubbliche stanno separate dall'ordinamento sociale. Non è compito dello Stato modificare gli assetti sociali. Se uno è ricco, uno è povero, sono fatti loro, s'arrangino. E ci sono parole bellissime dei classici del pensiero liberale su questo, veramente interessanti, che dicevano: bisogna dire ai poveri, la vostra strada è lavorare di più, aumentare la vostra cultura, aumentare il vostro livello sociale, acquisire anche il voto. Ma quello che non possiamo ammettere è che voi abbiate il diritto del voto e, siccome siete di più, arriviate al benessere tramite la politica, cioè tramite la legislazione, tramite la rappresentanza. E l'idea che lo Stato fosse separato dalla società, guardiano della società. L'articolo 3, secondo comma, è esattamente l'opposto. Dice che è compito della pubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Cosa vuol dire questo? Che è compito della Repubblica, cioè delle istituzioni pubbliche, rimuovere gli ostacoli sociali, cioè intervenire nella società per produrre più eguaglianza. E vedete che questo è esattamente un programma antiliberale. Su questo hanno trovato d'accordo la parte cattolica e quella socialcomunista. Così come la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che nel termine dei modi di acquisto e godimento e i limiti allo scopo di assicurarne una funzione sociale, di renderla accessibile a tutti, vedete, articolo 42, secondo comma, articolo 42, secondo comma. La prima parte è tipicamente liberale, tutela della proprietà privata, la seconda parte invece è antiliberale. La proprietà privata però è vincolata alla funzione sociale, il che vuol dire che non può essere esercitata contro la funzione sociale. Di qua passano tutte le norme urbanistiche, i limiti edilizi, la tutela ambientale, la tutela della salute e così via. I generi cattolici sono fin troppo evidenti, no? Lo Stato, la Chiesa cattolica sono indipendenti, sovrani, eccetera. Ma guardate anche il secondo articolo, di cui si parla molto in questi giorni. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Poi gli hanno fregato l'ultimo pezzo. Sapete qual era l'aggettivo che continuava questo articolo e che poi all'ultimo momento hanno bocciato? Irresolubile. Cioè la norma doveva essere una norma contro il divorzio. Il matrimonio è non scioglibile. E allora aveva senso la norma, che era una norma tipicamente dettata dal Vaticano, ma alla fine hanno tolto dal progetto l'aggettivo, per cui è rimasto un ponte senza l'ultimo pilastro. E non vuol dire niente questa frase: la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, e quanto di più sibillino, perché se è una società naturale non può fondarsi sul matrimonio, perché il matrimonio è artificiale, non è naturale. Non è che i canguri fin da piccoli si sposino con l'anello, no? Mentre che facciano la famiglia pare che sia una condizione di prosperità della specie. E su questo sono state scritte milioni di pagine, ma vi dà l'idea come su ogni parola della Costituzione si è svolta una battaglia. E la battaglia è stata certe volte da una parte vinta e certe volte dalla stessa parte persa, ma alla fine è uscito un frigorifero. Tu mangia pure pesce, ma le aringhe in frigo non me le metti. Perché? Perché puzzano. E quindi ti tolgo una parola perché è una parola che puzza. Il divieto di divorzio puzzava e l'hanno fatto togliere, ma questo non ha significato togliere tutta la componente di cultura cattolica, così come non ha fatto togliere tutte le componenti delle altre culture. E che cosa serve tutto questo giochino? Cioè che cosa serve? Cosa serve scrivere queste parole in Costituzione? Guardate che questo è un bel problema. È un bel problema. E i nostri costituenti, anche i più colti, i più preparati, non avevano capito che cosa avevano fatto. buffo, no? Benedetto Croce, di cui avete sentito parlare, suppongo, intellettuale secondo me un po' sopravvalutato nella cultura provinciale italiana, ma sicuramente una persona a cui dobbiamo molto, non ci aveva capito niente. Uscito dall'Assemblea Costituente, aveva detto: mi sono molto deluso, questa Costituzione non ha senso, non è una risposta, mette insieme cose che non c'entrano, dentro c'è una cosa e il suo contrario. Cioè avevano contestato, ma questo non solo, perfino Calamandrei l'aveva detto, è un effetto proprio tipicamente di presbiatia, no? Presbitismo, ma quella cosa non ci vede da vicino, no? Non avevano ben capito l'importanza di quello che avevano fatto, e che stupefacente. E criticavano la Costituzione perché era incoerente, e questa cosa della Costituzione incoerente, che dice tutto e contrario di tutto, è rimasta nella nostra cultura e viene ancora ripetuta ogni tanto da qualcuno, sicuramente non i più colti, i più intelligenti, ma viene ancora ripetuta dai Brunetta di turno, no? In cui a un certo punto ti dicono: bisogna togliere dall'articolo 41 quei limiti socialisti. Ma cretino, cosa vuoi togliere i limiti socialisti? Quello è un patto il cui senso è stato: evitiamo di spararci. Non sono cose brutte perché contraddittorie. Un frigorifero non si giudica in base alla coerenza. Non è che voi aprite quel frigorifero e dite: frigorifero incoerente, ma come? C'è il pesce e anche il latte. L'importante è che non puzzino e che siano ben sigillati. Quello è il problema. Ma la coerenza, ammettendo che sia una virtù nelle persone, non è una virtù nelle costituzioni. La Costituzione nasce necessariamente coerente perché nasce da un compromesso tra forze politiche. Un compromesso, notate, non sulle soluzioni. De Gasperi, Togliatti, Nenni, Croce non potevano essere d'accordo sul punto di equilibrio tra proprietà privata e funzione sociale. Mai, perché erano politicamente orientati in maniera diversa. Il punto di bilanciamento tra i due interessi era visto in maniera molto diversa da parte liberale, da parte comunista, è ovvio, ma l'accordo era: non spariamoci, invece delle armi usiamo delle parole, e invece di risolvere il conflitto dicendo chi vince e chi perde attraverso il Kalashnikov, decidiamo di mettere parole in Costituzione e poi spetterà la politica a trovare punti di compromesso. Questo è il punto. Il punto di compromesso non è fissato dalla Costituzione. La Costituzione fissa i limiti. Mi piacciono troppo le metafore, sono un grande produttore di metafore. Pensate a una regata, o se invece non vi piace la vela, pensate a un porto canale ampio. Lì si mettono bricole oppure si mettono boe, non per dire dove deve andare la barca, ma quali sono i limiti della sua navigazione. Ogni skipper sceglie come prendere il vento e come impostare le virate, è la sua arte. E così ogni governo può scegliere dove puntare la propria azione politica. Si suppone che se sei un governo di sinistra, ammettendo che ne esistano, punterai sulla parte sociale. Se sei un governo di destra, ammettendo che ne esistano, punterai sulla parte, diciamo, liberale. Meno tasse, dall'altra parte ti dicono: più tasse più servizi, meno tasse meno servizi, più tasse e più servizi, sono due bricole, due boe in cui la navigazione si compie, no? Il problema è che tu non puoi arrivare al punto di espropriare la proprietà privata tramite la tassazione, perché poi il giudice di campo suona il suo fischietto e dice: si è andato oltre la boe, hai violato il limite scritto in Costituzione. E anche dall'altra parte, se tu dici meno tasse e quindi basta con l'istruzione pubblica, vai a sbattere contro un articolo della Costituzione che dice che l'istruzione pubblica è obbligatoria per lo Stato, per cui lo Stato non la può eliminare, il servizio pubblico scolastico. Se lo facesse risparmierebbe un sacco di soldi e potrebbe abbassare le tasse, ma non gli è consentito dalla Costituzione. Il giudice fischierebbe, out. Capite il senso della cosa? E questo senso sposta da un lato il peso sulle scelte di maggioranza, ed è il senso per cui noi andiamo a votare, dovrebbe essere questo, e sui poteri della maggioranza del governo, dall'altro sui compiti del giudice, che è la Corte Costituzionale, che è chiamata ogni settimana ad affrontare un certo numero di casi e col fischietto in mano a fischiare l'out. Palla fuori. Palla fuori perché? Perché si è andato oltre il bordo del campo. Metafora del tennis, bellissima anche questa. Ci sono delle righe un po' confuse, diciamo. Poi vedremo che ci sono alcune righe molto confuse, ma palla dentro, palla fuori, fa parte dei compiti del giudice. Dove tu butti la palla non è un compito del giudice, è un compito del giocatore. È lui che decide dove piazzare la palla. Questo è compito della politica, fuori dalla metafora. Però ci sono delle linee, linee oltre le quali tu non puoi andare, perché violi la Costituzione, violi la gerarchia delle norme. E quindi la tua legge viene annullata. 12:56 basta.